perde tutto? Apri un libro. Fiesta Immobile. Mezz'ora di reading, senza paura. Ogni giorno, al coprifuoco alle 18.30, su Radio Casa Bertallò, fino alla fine di questa storia.
Sono giorni strani, sono giorni certe volte molto lunghi, certe volte molto brevi, ma c'è una sola cosa che ritorna ogni giorno sicura, ed è Fiesta Immobile, ovvero un format inventato da Alessandro Baricco e Alessio Bertallot ogni pomeriggio alle 18.30, in quella che una volta, in altri tempi, era l'ora dell'aperitivo. E in questi giorni invece è diventata per noi e per voi un momento per incontrare le scrittrici, gli scrittori italiani, farci raccontare da loro cosa stanno facendo in questi giorni e cosa stanno leggendo in questi giorni. E oggi ci ha raggiunto via telefono Bianca Pizzorno. Buongiorno Bianca, un piacere averla con noi.
Buongiorno.
Io non ho potuto fare a meno, ci siamo prima sentiti via WhatsApp, che il suo stato su WhatsApp è sto sempre dormendo. Non so se è una cosa che lei ha scelto per questi giorni oppure se è uno status che vale anche per prima.
Anche per prima, ce l'ho fin dall'inizio.
È una buona strategia, la strategia dell'opossum, come si suol dire.
Esatto, il letargo.
Esatto. Signora Pizzorno, lei ha scelto per leggerci qualche estratto quest'oggi un testo antico, nel vero senso della parola, di un'epoca in cui le pestilenze erano qualcosa di comunemente accettato come parte della vita,
Tra
le altre cose.
Eh sì, ogni giorno si diceva nella preghiera: a peste, a bello e a fame libera nos domine.
Esatto, quindi l'Orlando Furioso è il testo che lei ha scelto.
Sì, come certo. Ho scelto dall'Orlando Furioso due episodi che riguardano le donne guerriere e il pericolo che corrono quando si tolgono la corazza e si vestono da donne. È una cosa un po' buffa, ma credo che serva anche sollevare gli animi con un qualche sorriso in questi giorni.
Ma nel senso che quando erano in campo di battaglia non si distinguevano gli uomini dalle donne, c'erano tutti uguali?
No, assolutamente. Erano due soltanto queste guerriere, una nel campo cristiano e una nel campo saracino, e quando loro avevano la corazza addosso nessuno le riconosceva come donne.
Allora lasciamo a lei la parola e il microfono. Questo è l'Orlando Furioso di Ludovico Ariosto, letto per Fiesta Immobile da Bianca Pizzorno.
Episodi dell'Orlando Furioso, che è lunghissimo. Allora, siamo appunto durante la guerra di cui Messer Ludovico Ariosto, che pubblica il suo libro nel 1516, parla, racconta le donne, i cavalier, l'armi, gli amori, le cortesie, l'audaci imprese, io canto che furo al tempo che passaro i mori d'Africa al mar. E in Francia, no, quertanto, seguendo l'ire e i giovenil furori, la gramante, lor re, che si die vanto di vendicar la morte di Troiano, sovrare Carlo, imperador romano. Le coppie di cui Ariosto canta gli amori non appartengono sempre allo stesso campo. Spesso uno degli innamorati è cristiano e l'altro è saracino, ma è sempre il saracino che finisce per convertirsi alla religione del partner. Nei due eserciti ci sono personaggi d'ogni tipo e carattere, ma in entrambi scopriremo due valorosissimi guerrieri che in realtà sono due donzelle travestite che se ne vanno in giro cercando l'occasione di menar le mani. Bradamante nell'esercito cristiano e Marfisa in quello saracino. Oltre al travestimento, entrambe hanno in comune il fatto di avere un gemello dell'altro sesso. Il gemello di Bradamante è Ricciardetto, gemello identico, mentre il gemello di Marfisa è niente di meno che il campione saracino Ruggero, che non le somiglia affatto, tanto che quando si incontrano i due si sfidano a duello e ci vorrà l'intervento di un mago dall'oltretomba per rivelare la loro parentela. Dall'intreccio delle moltissime storie raccontate dal poema, ho scelto due episodi in cui queste guerriere travestite si lasciano convincere per un momento a togliere l'armatura e indossare la gonna femminile e dei guai che ne conseguono. Cominciamo con Bradamante, ecco come ci si presenta già nel primo canto. Ecco nel bosco un cavalier venire, il cui sembiante è d'uomo gagliardo e fiero. Candido come neve il suo vestire, un bianco pennoncello ha per cimiero. Bisogna sapere che Bradamante è innamorata, ricambiata, di Ruggero, nonostante combattano nei due campi nemici. insieme sono destinati a dare origine alla casa d'Este cui Ariosto ha dedicato il poema. Ma fino al canto 22esimo, per colpa degli incantesimi del mago Atlante, ogni volta che si incontrano non si riconoscono. Fino a quando finalmente Ruggier riguarda Bradamante ed ella riguarda lui con alta maraviglia, che tanti dì l'abbia offuscato quella illusion, sì, l'animo e le ciglia. Ruggero abbraccia la sua donna bella, che più che rosa ne divien vermiglia, e poi di sulla bocca i primi fiori cogliendo vien dei suoi beati amori. Bradamante è disposta di far tutti i piaceri che far vergine saggia debbia un suo amator, ma da vergine non intende andare oltre al bacio. Per concedere di più bisogna che Ruggero la chieda in moglie a suo padre, e prima bisogna che si battezzi. E che sarà? Minimizza il focoso innamorato. Non che nell'acqua, disse, ma nel fuoco per tuo amor porre il capo mi fia poco. E così si dirigono insieme verso l'abbazia di Vallombrosa, dove Ruggero si farà battezzare. Lungo la strada però incontrano una damigella in lacrime. Interrogata da Ruggero, la poverina risponde: «Gentil signor», disse ella, «intenderai che queste guance sono sì lacrimose per la pietà che a un giovinetto porto che in un castel qui presso oggi fia morto». Il giovinetto spiega: «Per un amore colpevole è destinato a essere bruciato vivo nella piazza del vicino castello, che appartiene a Marsilio, re di Spagna, alleato dei Saracini». Ruggero e Bradamante, che è un po' turbata dalla notizia e poi scopriremo perché, decidono immantinente di andare a salvarlo. Strada facendo i due si separano perché Bradamante si perde nella foresta, così che Ruggero arriva senza di lei alla piazza dove è preparata la pira. E, meraviglia, legata in ceppi, tutta lacrimosa, al posto del condannato, ritrova la donna amata. Cos'è combinato in quel breve lasso di tempo Bradamante per sostituirsi al giovane colpevole? A ogni buon conto Ruggero fa una carneficina dei carnefici e libera quella che crede essere la sua bella. Ma sbalordito la sente dire: «Grazie cavaliere, anche se non mi conoscete, avete rischiato la vita per me, volete dirmi il vostro nome?» «Ma è impazzita che non mi riconosce», pensa Ruggero, comincia a avere dei dubbi. «Veggo», dice a Ruggero, «la faccia bella e le belle fattezze e il bel sembiante. Ma la soavità della favella non odo già della mia Bradamante, né la relazion di grazie è quella che ella usar debba al suo fedele amante. Ma se pur questa è Bradamante, or come ha sì tosto in oblio messo il mio nome? Cautamente azzarda, mi pare di avervi già visto da qualche parte, ma non ricordo dove. Volete dirmi come vi chiamate?» E, sorpresa, quella che lui crede Bradamante gli risponde: «Che voi mi abbiate visto, esser potria», rispose quel, «che non so dove o quando. Ben vo per il mondo anch'io la parte mia strane avventure or qua or là cercando. Ma attenzione», aggiunge, «forse una mia sorella stata fia, che veste l'arme e porta al lato il brando, che nacque mecco e tanto mi somiglia, che non ne può discerner la famiglia». Qui il lettore può giustamente chiedersi: ma Ruggero non lo sapeva che la sua amata aveva un gemello identico? L'unica differenza tra noi, prosegue Ricciardetto, era la lunghezza dei capelli, ma lei un giorno se li tagliò, e allora alcun segno tra noi non restò più di differenza fuorché il sesso e il nome. Ricciardetto sono io, Bradamante ella, io fratello di Rinaldo, essa sorella. Ecco svelato il mistero, si tratta di due gemelli identici. Ma non è stato solo Ruggero a cadere nell'abbaglio. Well, through the fabric of
incredibile voce di Minnie Riperton, una voce soul di soprano con un'estensione di 5 ottave che erano tutte quante perfettamente espresse in questo pezzo chiamato Adventures in Paradise, che dava anche il titolo al suo terzo album che usciva nel 1975. Noi torniamo invece alle donne, ai cavalieri, alle armi e agli amori nell'Orlando Furioso letto per Fiesta Immobile da Bianca Pizzorno.
Qui occorre infatti fare un passo indietro a qualche mese prima, quando Bradamante, ferita al capo da uno stolo di saracini, fu di scorciarsi a stretta i lunghi crini, se sanar volse di una piaga ria cavea con gran periglio nella testa, e così scorcia errò per la foresta. Errando giunse ad un'ombrosa fonte, dove si addormentò. Ci accorgeremo che nel poema di Ariosto le fonti nel bosco sono luoghi molto pericolosi. Mentre Bradamante dorme, arriva la figlia del re di Spagna, Marsilio, la principessa Fior di Spina, che per cacciar nel bosco ne venia. Vedendo Bradamante vestita dell'armatura e con i capelli corti, pensa che sia un cavaliere e subito se ne innamora. La sveglia, la invita a caccia con lei, la attira in un luogo solitario e qui le confessa il suo amore. Or si scolora in viso, or si raccende, tanto s'arrischia che un bacio ne prende. Bradamante non sa come comportarsi, si rende conto dell'equivoco, vuole chiarirlo, non vuol fare la figura di un uomo insensibile che davanti a una fanciulla così bella e appassionata si limita a fare conversazione tenendo basse l'ale come il cucco. Chiarisce dunque di essere una donna, ma è troppo tardi, tanto avea amor cacciato innanzi il dardo. Fior di Spina continua a raccontare Ricciardetto, non riesce a darsi pace, nonostante l'altra cerchi di consolarla. Ella, che aiuto cerca e non conforto, sempre più si lamenta e più si duole. Era del giorno il termine ormai corto, che rosseggiava in occidente il sole. Era opportuna da ritrarsi in porto a chi la notte al bosco star non vuole, quando la donna invitò Bradamante a questa terra sua poco distante. Non le sette negar la mia sorella, e così insieme ne vennero al locco dove la turba scellerata e fella posto m'avria se tu non veri al fuoco. Fece là dentro Fior di Spina bella la mia sirocchia accarezzar non poco, e rivestita di femminil gonna conoscer fe a ciascun ch'ella era donna.
proposito dei campi di battaglia raccontati da Ludovico Ariosto in Orlando Furioso, questa era una donna combattente, era Army of Me, una armata fatta di una sola persona, di una sola donna. Era Björk dal suo secondo album che usciva nell'estate del 1995, si chiamava Post. Ma noi torniamo invece ai campi di battaglia dell'Orlando Furioso nella lettura per Fiesta Immobile di Bianca Pizzorno.
Nonostante il castello del re Marsilio dovesse avere molte stanze, le due donzelle, indossata la camicia da notte, comune il letto ebbon la notte insieme, ma molto differente ebbon riposo, che l'una dorme e l'altra piange e geme, che sempre il suo desir sia più focoso. E se il sonno talor gli occhi le preme, quel breve sonno è tutto immaginoso. Le par veder che il ciel l'abbia concesso, bradamante cangiata in miglior sesso. Si desta e nel destar mette la mano e ritrova pur sempre il sogno vano. Al mattino bradamante, imbarazzata per la situazione e per questi toccamenti, dice che intende partire. Fiordistina le regala una bella cavalcatura e una sopraveste che ha tessuto lei stessa. Lasciando la principessa in lacrime, Bradamante parte e ritorna a casa, nel castello di Montalbano, dove racconta la sua strana avventura alla madre e ai fratelli. Tra questi c'è il suo gemello Ricciardetto, che, guarda caso, nel passato si era innamorato di Fiordispina, ma sapendo il suo desiderio impossibile, aveva cercato saggiamente di dimenticarla, che l'amar senza speme è sogno e ciancia. Ma adesso considera che forse potrà avere la principessa, seppure con l'inganno. A succedere saranno facili le frodi, che come spesso altri ingannato avea, la somiglianza al co di mia sorella forse anco ingannerà questa donzella. Faccio o non faccio, al fin mi par che buono sempre cercar quel che di letti sia. Ricciardetto non parla con nessuno delle sue intenzioni. È scesa la notte, indossa l'armatura della sorella e la sopraveste offerta in dono dalla principessa insieme al cavallo, monta in sella e parte. Quando arriva è ricevuto con grandi festeggiamenti, tutti lo scambiano per la sorella, compresa Fiordispina, che ne è felice. Le belle braccia al collo indimi getta e dolcemente stringe e bacia in bocca. Tu puoi pensar se allora la saetta di Rizzi amor, se in mezzo il cor mi tocca, per man mi piglia e in camera con fretta mi mena, e non ad altri che a lei tocca che dall'elmo allo spron l'arme mi slacci, e nessun altro vuol che se ne impacci. Poi, fattasi arrecare una sua veste adorna e ricca, di sua man la spiega, e come io fossi femmina mi veste, e in reticella d'oro il crin mi lega. Io muovo gli occhi con maniere oneste, né ch'io sia donna alcun mio gesto niega. La voce che accusarmi potea forse, si bene osai che alcun non se ne accorse. Qui bisogna ricordare che sotto l'armatura i cavalieri portavano una sottoveste imbottita, per cui quando Ariosto scrive che Fiordispina spoglia l'ospite dagli sproni all'elmo, non significa che lo veda completamente nudo. Cala il buio e come la notte precedente Fiordispina invita l'ospite a dividere il suo letto. Tanta è la sua gioia di rivederla che non ha chiesto come mai Bradamante sia ritornata. Ma Ricciardetto si affretta a raccontarle la storia che ha inventato strada facendo. Ieri, subito dopo avervi lasciata, passando accanto a una fonte ho udito dei lamenti e ho visto un fauno crudelissimo che aveva pescato a lavo una ninfa e stava per mangiarsela cruda. Con la mia spada ho ucciso il villano pescatore e la ninfa si è offerta di ricompensarmi per averle salvato la vita. Qualsiasi cosa tu chieda l'avrai, perché io, mi ha detto, ho possanza di far cose stupende e sforzar gli elementi e la natura. Chiedi tu quanto il mio valor s'estende, poi lascia a me di satisfarti cura. Io, prosegue Ricciardetto, non le ho chiesto ricchezze né potere, né fama né maggior forza, ma sol che qualche via donde il desire vostro s'adempia mi schiuda e disserve. Ebbi le appena mia domanda esposta che un'altra volta la vidi attuffata, ne fece al mio parlare altra risposta che di spruzzar ver me l'acqua incantata. la quale non prima al viso mi s'accosta, ch'io non so come son tutta mutata. Io il veggo, io il sento, e appena vero parmi, sento il maschio di femmina mutarmi. La storia sembra davvero incredibile, e forse Fior di Spina non ci crederebbe se la sua supposta compagna di letto non le facesse toccare con mano il cambiamento. Così la donna, poi che tocca e vede quel di che avuto avea tanto desire, agli occhi, al tatto, a se stessa non crede, e sta dubbiosa ancor di non dormire, e buona prova bisognò a far fede che sentia quel che le parea sentire. Fa Dio, diss'ella, se son sogni questi, che io dorma sempre e mai più non mi desti. Non rumor di tamburi o suon di trombe furono un principio all'amoroso assalto, ma baci che imitavano le colombe davano segno or di gire or di far alto. Usammo altr'arme che saette o frombe. Io senza scale in sulla rocca salto, e lo stendardo piantovi di botto, e la nemica mia mi caccio sotto. L'intrigo va avanti per qualche mese. Di giorno Ricciardetto si veste da donna, e tutti, Fior di Spina compresa, credono che sia Bradamante. Di notte ripete le imprese appena descritte con metafore guerresche che sembrano parodiare l'assedio di Parigi che apre il poema. Fino a quando i due amanti vengono scoperti e denunciati al padre di Fior di Spina, il quale condanna Ricciardetto ad essere bruciato vivo in piazza. Per fortuna è intervenuto Ruggero, che senza saperlo è suo cognato. Ci chiediamo noi lettori, davvero Fior di Spina si era bevuta la storia della ninfa riconoscente e del magico cambiamento di sesso?
Prophet witches, keep a light, a room full of glasses. He says, your notch is liberation doll, and he chains me with that serpent to that Ethiopian wall. And I'm a rising queen of queens. Wash my guilt of Eden, wash and balance me. And I'm arising, uprising in me tonight. She's a vengeful little goddess with an ancient crown to fight. Truth goes up in vapors, the steeples lean. Winds of change, patriarchs, snug in your Bible belt dreams. Up the chimney like childhood Santa Claus. The good slaves love the good book, a rebel loves a cause. Your purse. I've got it.
album con un titolo che già da solo racconta una specie di storia completa. Si chiama Il sibilo dell'erba d'estate, The Hissing of Summer Lawn. Era un disco di Joni Mitchell pubblicato nel 1975 e questa era una canzone dal titolo Don't Interrupt the Sorrow. E noi torniamo sul campo di battaglia di Ludovico Ariosto per l'Orlando Furioso, letto per noi di Fiesta Immobile da Bianca Pizzorno.
L'episodio che riguarda Marfisa è più breve ma significativo. La bella guerriera, che indossa un'armatura col simbolo della Fenice, se ne va per il bosco in compagnia di alcuni cavalieri amici che hanno appena scoperto la sua identità e che stanno trasportando delle ricchissime vesti femminili prede di guerra. Per riposarsi il gruppo si ferma accanto a una fontana, luogo come sappiamo molto pericoloso, e infatti Marfisa si lascia convincere a commettere un'imprudenza. Marfisa, a prieghi dei compagni, avea veste da donna ed ornamenti presi, e benché veder raro si solea senza l'usbergo e gli altri buoni arnesi, pur quelli se li trasse, e come donna ai prieghi lor lasciò vedersi in gonna. Intanto in un sentiero vicino cavalcano il tartaro Madricardo e Rodomonte, insieme a Doralice, di cui sono entrambi innamorati e gelosi l'uno dell'altro. Madricardo ha un progetto: conquistare un'altra donzella e darla al compagno, così potrebbe tenere Doralice tutta per sé. Alla fontana e la lor dritta via, ove Aldiger, Marfisa, Ricciardetto, Maragigi e Vivian stanno a diletto. Tosto che vede il tartaro, Marfisa, per la credenza che ha di guadagnarla in ricompensa e in cambio ugual sa visa di Doralice a Rodomonte darla, sì, come amor si rega a questa guisa, che vender la sua donna o permutarla possa l'amante, e ha ragion s'attrista se quando una ne perde, una ne acquista. E quindi sfida a duello tutti i compagni di Marfisa, e uno dopo l'altro li sconfigge. Poi che altro cavalier non si dimostra che al pagan per giostrar volti la fronte, pensò aver guadagnato della giostra la donna e venne a lei presso alla fonte e disse: «Damigella, siete nostra, se altri non è per voi che in sella monte. Non potete negar né fare scusa che di ragion di guerra così s'usa». Marfisa, alzando con un viso altiero la faccia, disse: «Il tuo parer molto erra. Io ti concedo che diresti il vero, che io sarei tua per la ragion di guerra, quando mio signor fosse o cavaliero alcun di questi che hai gettato in terra. Io sua non son, né d'altri son che mia. Dunque a me tolga a me chi mi disia. So scudo e lancia ad operare anch'io e più di un cavaliero in terra opposto. Datemi l'arme, disse, e il destrier mio agli scudieri che l'ubbidiron tosto. Datemi l'arme, disse, e il destrier mio agli scudieri che l'ubbidiron tosto. Trasse la gonna ed in farsetto uscio e le belle fattezze e il ben disposto corpo mostrò che in ciascuna sua parte, fuorché nel viso, assomigliava a Marte. Si getta contro Madricardo, le lance vanno in mille pezzi al primo scontro e subito gli sfidanti impugnano le spade. Le armature dei due però sono entrambe invulnerabili per incantesimo e nessun colpo riesce pertanto a scalfirle. I due però sanno che il loro re Agramante è in pericolo e interrompono il duello per andare insieme ad aiutarlo. Ma intanto i lettori hanno sentito pronunciare per la prima volta la frase «Io sono mia». Noi femministe non abbiamo inventato niente.
Alcune pagine dall'Orlando Furioso di Ludovico Ariosto, scelto e letto per noi qui a Fiesta Immobile da Bianca Pizzorno. Grazie per averci messo in evidenza questa inedita lettura femminista appunto di Ariosto e anche per averci fatto ricordare una cosa che spesso si dimentica, cioè come le cose che abbiamo letto ai tempi del liceo magari varrebbe la pena riprenderle in mano anche ora che siamo, diciamo, un po' lontani dagli anni del liceo.
Ma Ariosto in particolare è divertentissimo. Altro che una serie televisiva o una telenovela di quelle d'un tempo.
Devo dire che una cosa in cui appunto ci si è incrociati in molti in questi giorni, rileggere per esempio il Manzoni e la sua descrizione della peste, io ho avuto veramente un'epifania, nel senso che l'ho letto ai tempi, me l'hanno fatto leggere ai tempi della scuola, riletto oggi Manzoni è strepitoso, cioè sembra quasi incredibile la sua capacità di raccontare cose con linguaggio moderno.
Certo, beh, non per niente Manzoni ha inventato la lingua italiana, ci ha messo 40 anni a risciacquare in arno il suo romanzo.
Senta, prima di salutarci, un'ultima cosa le volevo chiedere, signor Pizzorno. In questi giorni di quarantena cosa vede dalla sua finestra? Che è a Milano, se non sbaglio.
Sì, io sono a Milano. Cosa vedo dalla mia finestra? Ma vedo degli alberi, perché per fortuna davanti alla mia casa ci sono dei giardinetti. Vedo degli alberi, vedo degli uccelli. Non vedo un'anima viva, un essere umano. E vedo il cielo, che in queste giornate è bello, è un po' assurdo tutto quanto. Sembra di essere in un film distopico, non so.
Infatti siamo arrivati a vivere le distopie di cui molto spesso abbiamo letto nei libri,
certo,
nei film.
Io avevo in mente di leggervi qualche cosa dalla Nube Purpurea, ma era talmente deprimente che ho pensato che non abbiamo bisogno di rattristarci oltre il dovuto.
Diamoci appuntamento alla prossima quarantena, ci leggerà la Nube Purpurea in quell'occasione magari.
Magari sì, dai.
Grazie.
Va bene. Grazie a voi.
Grazie,
tanti auguri.
Buongiorno, l'appuntamento con Fiesta Immobile e come tutti i giorni anche domani alle 18:30 su Radio Casa Bertallò.
Se chiude tutto, noi apriamo un libro. Fiesta Immobile è mezz'ora di reading ogni giorno alle 18:30. Seguimi ogni giorno su Facebook e Instagram per scoprire quale sarà lo scrittore protagonista del reading e seguire i podcast. Fiesta Immobile.